in quest'ultimo ritiro di quest'anno dedicato alla fede, parliamo del perdono che è il frutto della fede. Il grande segno della fede è l'essere capaci di accogliere il fratello peccatore, avere così fiducia anche in lui da perdonarlo, perché appunto il perdono è un atto di grande fiducia, di grande fede. Bene, il frutto della fede è il perdono. Siccome il tema è molto vasto, ne ho parlato anche qualche anno fa, seguirò lo schema in modo da essere proprio essenziale e dirò alcune cose che ho scritto nello schema, in modo appunto da poter fissare, ecco, i passaggi principali per capire in che senso il perdono è frutto della fede e cosa vuol dire perdonare. E se il perdono è una caratteristica dell'amore cristiano oppure no. Una prima convinzione: il perdono è inscritto nel nostro cuore. L'uomo sente il bisogno del perdono. Ogni persona umana, anche il non cristiano, capisce di non star bene se non è perdonato o se non riesce a perdonare. Il perdono è quasi un'esigenza della natura umana. Per quale motivo? Perché io so che l'essere umano, l'uomo, per sua natura è un essere sociale. È chiamato non già a vivere da solo, isolato, ma a vivere in comunione con gli altri. Infatti Dio li creò maschio e femmina, due, non uno, e diversi in modo da incontrarsi arricchendosi a vicenda. L'uomo non creò soltanto, cioè Dio non creò soltanto l'uomo e soltanto un uomo, anzi, creò un uomo, dice la Genesi, ma poi vide che l'uomo era solo ed era triste e disse: non è bene per l'uomo essere solo. Da qui la creazione della donna nel racconto della Genesi. Capisco questo, che l'uomo non sta bene quando è solo, quando è in contrasto con gli altri, quando è isolato, è rifiutato, non è perdonato, mentre l'uomo sta bene e se stesso quando è in comunione con gli altri, quando dunque viene accolto, perdonato, e quando sa accogliere, perdonare. So che è difficilissimo perdonare, però so anche, sono convinto, che l'uomo per sua natura sente il bisogno del perdono, perché l'uomo per sua natura sente il bisogno della relazione con l'altro, siamo esseri sociali, e il perdono appunto è un ripristinare questa relazione, questo contatto, questa armonia con l'altro. Per cui è sbagliato affermare, secondo me, che è soltanto con la grazia di Dio che si diventa capaci di perdono. Mi occorre sì la sua grazia, perché perdono è difficile, è cosa molto difficile. Però so anche, in base alla teologia cattolica, che la grazia non distrugge, ma si appoggia alla natura. E poiché la natura umana esige il perdono, è capace di perdono, ecco che la grazia potenzia questa capacità naturale di perdono, di esigenza di perdono. Per cui perdonare non è contro natura, ma è un vivere in pienezza, è un riuscire a avere la capacità di vivere in pienezza la nostra natura umana, che appunto è chiamata alla comunione, alla vita sociale, alla relazione, e non già all'isolamento, e non già alla solitudine, e non già al rifiuto. D'altra parte, quando Dio mi si manifesta, nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, mi si manifesta come un Dio longanime, dall'animo buono, lento all'ira e ricco di misericordia, pronto al perdono. Se Dio mi si manifesta così, vuol dire che anche la creatura che da Lui proviene, cioè l'uomo, ha bisogno di misericordia e di perdono e sente l'esigenza della misericordia e del perdono. Ecco, Dio si definisce tenero e misericordioso, longanime e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. E queste frasi mi è piena la Bibbia e soprattutto i Salmi. Appunto sono l'invocazione a un Dio che è fatto così, a questi sentimenti di misericordia. Se poi penso al Nuovo Testamento, alla rivelazione di Cristo, lì è evidente che Dio è perdono, che Dio è misericordia. Pensiamo alle parabole della misericordia. Figliuol prodigo, o padre buono, dracma perduta, pecorella smarrita. Sono tre parabole che descrivono il volto di Dio. Dio è simile a quel pastore che, pur avendo 100 pecore, molte persone, molti figli, se ha un figlio degenere che si smarrisce, che è peccatore, lui va in cerca di questa pecora smarrita. E fin quando non l'ha trovata e recuperata, non è contento. Dedica la sua vita a inseguire questa pecora smarrita, ad andare in cerca della pecora smarrita. È una. Cos'è una di fronte a 100? Per Dio una vale tanto quanto 100. Se è smarrita, peggio per lei. Tieni quelle più sagge. Per Dio, qualunque suo figlio, che sia sciocco o sia intelligente e capace, è comunque suo figlio. E appena la ritrova, questa pecora smarrita, se la mette sulle spalle e contento la riporta all'ovile, perché riappartenga alla sua famiglia, alla sua comunità. Dracma perduta. Come ha fatto Dio? Dio è simile a quella donna che perde 50 centesimi, anzi 20 centesimi di euro, una sciocchezza, eppure spazza la casa, mette sotto sopra la casa per ritrovare questa dracma perduta, e appena la ritrova chiama le amiche per far festa. È contenta di aver recuperato questa realtà, che è piccola realtà, ma è comunque una sua realtà, preziosa ai suoi occhi. Pensa figlio prodigo, costui gli ha sperperato tutti i beni, è uscito di casa e la sua uscita era come una condanna nei confronti del padre. Esco, non l'ha detto, ma è come se l'avesse detto, per colpa tua, perché con te non sto bene, sto meglio senza di te, perché fu un'uscita che era un'offesa pubblica nei confronti del padre. Eppure il padre riaccoglie questo figlio, perché appunto Dio è fatto così. Prima di vedere in lui il peccatore, vede in lui il figlio. E la figliolanza divina è più forte del peccato. La sua misericordia, la sua identità, il suo essere padre buono è più forte del peccato, dell'offesa arrecatagli dall'uomo. E Gesù mi dice di comportarmi così. Io so che è difficile comportarmi così. So che sto raggiungendo l'apice del comportamento dell'uomo impegnato o del comportamento di Dio. Perciò chiedo con preoccupazione a Dio, ma quante volte devo perdonare al fratello che pecca contro di me? 7 volte? No, 70 volte 7. Cioè senza limiti. Il perdono, se è un vero perdono, non è mai condizionato, è totale ed è illimitato. Illimitato nella quantità, è totale, illimitato nel numero, la condizione. Perché il perdono è un segno di grande amore. E Gesù dice a me che anch'io ho la sicurezza di essere riaccolto da Dio nonostante i miei peccati. Ma questo perdono che io ricevo da Dio diventa a mia volta impegno, perché io regali questo perdono ai fratelli. Rimetti i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Debiti, debitori. Mi piace questa parola debito. Dice San Paolo, Siate gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. È un commento al Padre nostro. Dio ci ha perdonati, rimette a noi i nostri debiti, siamo anche noi chiamati a perdonare i nostri fratelli, come anche voi li rimettete ai vostri debitori. E San Paolo prosegue: fratelli, non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole. Debito vuol dire dovere. Io devo qualcosa a qualcuno. Sono in debito verso qualcuno. Quando io commetto un peccato, faccio del male, io sono in debito verso qualcuno. Perché il male toglie il bene. E quando io faccio del male, rubo del bene, io poi devo restituire. Sono in dovere, in debito verso qualcuno. Debito, dovere, obbligo, legame, schiavitù, impedimento. Infatti il peccato mi blocca, mi impedisce, mi rende schiavo. Si impone a me come un dovere. Ecco, il perdono è ciò che scioglie il debito, scioglie la schiavitù, scioglie l'impedimento, scioglie il blocco, rimette le cose in circolo, in moto, in movimento. Il peccato crea una dipendenza, crea un legame. Il perdono scioglie la dipendenza, scioglie il legame. Quando due persone bisticciano, litigano, si offendono, si sentono bloccate l'una nei confronti dell'altro, al punto che neanche osano incrociare lo sguardo, tanto sono chiuse in se stesse, lontane, obbligate, chiuse, schiave, legate al proprio io. Ecco, il perdono scioglie, rimette in circolo, in contatto le due persone, libera le persone da questo blocco, e appunto è l'offesa e il peccato. Ecco, il perdono rimette i debiti, scioglie i legami, scioglie le dipendenze, scioglie le schiavitù, i blocchi. Non solo, ma il perdono abolisce la inimicizia. Quando sono offeso, sono portato a ritenere l'altro come debitore. Tu mi devi qualcosa, mi devi delle scuse, e tu devi espiare con la prigione, con dei soldi, il male che mi hai fatto, perché tu mi devi qualcosa. Ebbene, con il perdono io abolisco la categoria della inimicizia, del tu mi devi qualcosa, tu mi sei nemico, ostile. Infatti Gesù, quando ci riconcilia a sé, ci perdona, lo fa non imputando agli uomini le loro colpe, sciogliendo i nostri debiti. Non imputa a me la mia colpa, non mi obbliga ad espiare, non mi obbliga a pagare. Mi scioglie da questo debito, riconciliandosi con me, facendo la pace con me. Cosa vuol dire non imputa a me la colpa? Non vuol dire che lui è così buono, è così bonaccione, che neanche si è accorto che io ho commesso una colpa, per cui la prende così alla leggera, sì, una sciocchezza. No, no, la colpa rimane. Il male che io ho fatto rimane un male. Solo che lui non fa pesare su di me questo male, schiacciandomi, e libera me da questo peso, dall'essere schiacciato dal male oggettivo che io ho commesso. Per cui il suo perdono non è che banalizzi il mio peccato, no, il peccato rimane una cosa molto seria, molto negativa, che va in qualche modo purificato. Solo che anche quando io commetto un peccato, commetto del male, Dio non mi considera suo nemico, non mi considera reo, ma mi scioglie dalla schiavitù di questo peccato. Impedisce che il peccato, che è grave, che è pesante, che è serio, mi schiacci, mi annulli, mi tolga la vita, perché considera me più importante del peccato che io ho commesso. E come Padre misericordioso, che è consapevole del peccato che figlio prodigo ha commesso, ma vede in lui, prima che il peccato, che pure vede, vede in lui, prima, il suo essere figlio. Per cui impedisce che il peccato che il figlio ha commesso lasci il figlio in questa, diciamo così, in questa situazione di disagio, di poca dignità, di oppressione. Ecco perché il padre, come primo gesto, lo riveste a nuovo, lo rimette a nuovo, cioè gli conferisce la sua vera dignità, anello al dito, vestito nuovo e festa familiare. Perché appunto il peccato che lui ha commesso, che il figlio ha commesso, non lo lascia in quella situazione degenere, in quella situazione snaturata, in quella situazione di perdita di dignità. Ecco, il perdono toglie la inimicizia. Il perdono opera ad un livello più intrinseco e profondo. Il perdono non fa chiudere gli occhi su chi ha operato il male. Il male che tu hai commesso, io l'ho visto. Lo considero anch'io un grande male. Non lo sto banalizzando, ma non voglio che il male che tu hai commesso renda te un essere malvagio. Voglio che la tua dignità rimanga in piedi, dignità di figlio, figlio nonostante il peccato, amato da Dio nonostante il peccato. Se tu, mamma, hai un figlio che ha perso dignità per i suoi comportamenti, le sue scelte, per la sua vita da ubriaco, da drogato, da ladro, da assassino, e gli altri lo vogliono morto perché la sua vita non ha più nessun valore e va soppressa, te rimane figlio. Tu sei consapevole che ha commesso un grave reato. Tu ti senti umiliata, ma quando guardi a quel giovane, tu guardi a tuo figlio, prima che a un disgraziato. E il suo peccato, il suo male, che è grosso, e tu lo sai, non ha tolto da lui la sua dignità di figlio. E non ha tolto a te l'istinto materno, il tuo sentirti madre di questo figlio. Così fa Dio, il quale è sempre se stesso, in qualunque situazione, è sempre padre, e dunque sempre mi considera figlio in qualunque situazione. Ecco perché il perdono non fa chiudere gli occhi su chi ha operato il male, ma impedisce il formarsi dell'idea che qualcuno possa essere irrimediabilmente malvagio. Ha commesso un male, dunque malvagio, è irrecuperabile. Sarà sempre non più figlio, ma malvagio. Non fa passare sopra al cattivo, ma abolisce la stessa idea del cattivo. Mi fa specie quando Gesù, croce, sta agonizzando, con un filo di voce dice al Padre: Padre, perdona loro. L'ultima parola riguarda il perdono. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Non dice perdona loro che sono malvagi. Perdona loro che sono dei demoni. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè il peccato non è tanto segno della tua malvagità, quanto segno della tua non conoscenza, della tua stupidità. Se tu conoscessi l'altro, non avresti fatto il male che gli hai fatto. Se tu conoscessi Dio, non ti ribelleresti a Dio. Se tu conoscessi il valore di te stesso e della vita, non faresti queste cose. E perché non sai, perché non hai esperienza, perché sei stupido, perché sei immaturo, che sbagli, che fai del male. Non perché sei un malvagio, un pozzo di peccato. Il tuo cuore è filiale. La tua natura è di figlio, è di creatura di Dio. Tu sei nella tua essenza immagine, specchio di Dio. Però sei uno specchio, sporco, incrostato, perciò incapace di riflettere l'immagine di Dio. Lo specchio appannato è uno specchio malato, ma rimane specchio. Se un figlio malato che non capisce, che non sa, che non si conosce, che non conosce, se un figlio stupido, ma rimani figlio, non sei un malvagio. Ecco, Gesù dice al Padre: perdonami perché sono malvagi, ma perché non sanno quello che fanno. Gesù non ci considera malvagi, nemici, ci considera stolti, ciechi, incapaci, fragili. Non sappiamo vivere la vita in pienezza. Non sappiamo vedere, abbiamo gli occhi, ma non sappiamo vedere. Siamo malati. Andiamo guariti, non soppressi. Per questo l'abolizione della categoria inimicare, quello è il mio nemico, sottesa alla logica del perdono, nell'esperienza cristiana è una categoria irrinunciabile. Non posso ammettere, in quanto cristiano, che qualcuno sia malvagio, che qualcuno sia nemico. Anche se ha commesso malvagità e ha commesso inimicizie. Ma quel tale rimane mio fratello, anche se commette contro di me ingiustizie e inimicizie. L'altro rimane immagine di Dio, anche se commette dei peccati, del male. Come si fa a perdonare? Senz'altro il perdono non è un atto momentaneo, ma il perdono è quel gesto che tu compi alla fine di tutto un percorso scandito da atteggiamenti di perdono. Il perdono arriva alla fine di un percorso, non è il primo passo. Si giunge al perdono, non si compie il perdono come atto momentaneo. E per giungere al perdono, per generare, dopo un periodo, ecco, di gestazione, per generare il perdono, occorre che io abbia alcuni presupposti, mi metta in certe condizioni, ponga certe condizioni. Prima cosa da fare per riuscire un domani a perdonare, perdonare che, ripeto, è un'esigenza naturale, è l'attività tipica del Dio dell'Antico Testamento e di Cristo. Perdono che Gesù mi ha comandato di compiere, mi ha detto di compiere. Perdono che è il donare agli altri ciò che io a mia volta ho ricevuto. Sono stato perdonato e dunque perdono. Ma, ripeto, per giungere al perdono, per giungere, momento ultimo, al perdono, mi occorrono certe condizioni. La prima condizione è di ordine mentale. E di come concepire il perdono, di come sentire il perdono nella mente. Perdonare non è dimenticare e nemmeno negare. Io vorrei perdonare, ma non riesco a dimenticare. Tu non devi dimenticare. Perdonare non vuol dire dimenticare l'offesa ricevuta. Finché tu hai memoria e il cervello funziona, tu ricorderai. Ricorderai molte cose, tra cui anche l'offesa ricevuta. Se anche tu ricordi il male ricevuto, tu puoi ugualmente perdonare. Non è che il perdono contrasti con la memoria. Io posso avere perdonato sinceramente, profondamente, totalmente, pur continuando, perché il cervello funziona, a ricordare. Perciò perdonare non vuol dire dimenticare. O negare, ma no, non è successo niente, ma no. Pensavo invece, ma no, se il male lo ha fatto, il male lo ha fatto. Perdonare implica più che un semplice atto di volontà. Voglio perdonare perché un buon cristiano deve perdonare. Il perdono non può essere imposto, devi. Perché il perdono, anticipo, è un atto di amore. E l'amore è sempre un dono, infatti lo chiamo perdono. Perdono nell'ambito della donazione, della gratuità. quello non può essere imposto. Ti obbligo a perdonare, perché sei un cristiano. Che per te il perdono sia un'esigenza profonda della tua fede, questo è vero, esigenza profonda. Ma il perdono rimane sempre un atto gratuito, libero, mai imposto. Perdonare non vuol dire ritrovarsi come prima dell'offesa, ma perché l'offesa che l'altro ti ha arrecato, un'offesa molto grave, ha lasciato un segno tra te e lui. E questo segno rimarrà, non dimenticarlo. O pensare che perdonando si cancelli ogni segno. Perché l'altro è chiaro che quando si pone dinanzi a te, si pone con tutta la sua storia. Ma quale storia comprende anche questa cosa. E se tu accogli lui nella sua intierezza, accogli anche quel suo atto di offesa e di male. Per cui il segno rimane dopo il perdono. Perdonare non comporta la rinuncia ai propri diritti. Se tu fossi capace di perdonare, tu accetteresti anche gli schiaffi e le pedate che tuo marito ti dà. No. Perdonare non vuol dire rinunciare a farmi rispettare. Devi perdonarlo. La prima forma di perdono è bloccargli la mano perché la smetta di trattarmi in quel modo violento. Il perdono non è, siccome lo perdono, io accetto che lui calpesti me. No. Il perdono è un atto di amore. Devi amare anche te, oltre che lui. È un contesto di amore e di rispetto che può germogliare il perdono. Perdonare non vuol dire sopportare ingiustizie. Se come perdono chiudo un occhio, perciò non vedo, non faccio caso. No. Se tu sei perseguitato o vieni impiccato perché non ti converti all'islamismo e rimani cristiano, se sono perseguitato non è che appunto perché voglio perdonare devo accettare che continuino le persecuzioni, le impiccagioni, eccetera, no? Perdonare vuol dire in primo luogo lottare perché queste ingiustizie cessino. Perché al male subentri il bene, la gratuità, la fiducia. Perdonare non è una dimostrazione di superiorità morale. Siccome io sono più in gamba di te, sono un vero cristiano, allora ti perdono. Non è che perdoni per mostrarti più bravo di lui, ma perdoni per amarlo nonostante l'offesa ricevuta. Se tu vuoi dimostrarti superiore a lui, tu fai un confronto, no? Di apprezzamento per te e di deprezzamento per lui. Come puoi amarlo intensamente, cioè perdonarlo, mentre lo disprezzi? Non sei santo come me, non sei in gamba come me. Ti compatisco. Il perdono pone l'altro, ecco, in luce, no? In risalto. Non pone me in risalto a scapito dell'altro. Ti perdono perché io sono più in gamba di te. Ecco, io posso riuscire a perdonare se da prima so che cosa non è perdono o che cosa è veramente il perdono. Cioè non confondere il perdono con altre cose. Se no queste altre cose, questa cattiva concezione del perdono poi mi rende difficile la pratica del perdono. Per cui da prima devo sapere cos'è veramente il perdono. E cosa comporta il perdono? Secondo passo, compiere alcuni gesti, si vede un po' alla gestazione di un feto, ecco, compiere dei gesti che appunto creino le condizioni per poi giungere un domani all'accoglienza piena dell'altro. Vuoi perdonare? Non sai quando riuscirai a farlo, se fra un anno o fra 10 anni. Incomincia adesso, quest'oggi, a non vendicarti. Me l'ha fatta grossa, gliela farò pagare. Rinuncia a vendicarti. Cioè rinuncia a rispondere con il male al male ricevuto. Perché il perdono è bontà, è bene, non è male. Perciò puoi giungere un domani al perdono se già fin d'ora decidi, come atto di volontà, come proposito, di non vendicarti e fa cessare gesti offensivi, sguardi minacciosi, calunnie, eccetera. Secondo passo concreto, riconosci la tua ferita e la tua povertà interiore, perché ti senti offeso, perché ha toccato una parte debole, fragile di te. Ha messo in risalto, con la sua offesa, una fragilità. Beh, riconosci che in me c'è una parte fragile, per cui se mi toccano su questo punto, io scatto. Cioè deve diventare, no, il perdono, che arriverà quando arriverà, un'occasione per conoscere la mia realtà, oltre che per conoscere l'altro che mi ha offeso. Ciò, riconosci la tua ferita. Come mai mi sono sentito offeso? Come mai ritengo questa cosa una grave ingiustizia? Questo fatto cattivo che l'altro ha compiuto, cosa manifesta della mia vita, di me? Altro punto, condividi la tua ferita con qualcuno. Confidati con qualcuno, non pettegolo, ma di fiducia, in modo da condividere con la sofferenza che hai subito, perché comunicandola tu impari già perlomeno ad aprirti a qualcuno, a riallacciare un contatto. La ferita ha spezzato la relazione. Tu, comunicando la tua sofferenza a un amico, a un parente o un vicino, ecco, tu riallacci una relazione, ti rimetti in contatto, in circolo, in dialogo. Altro passo, accetta la tua reazione di collera e la voglia di vendicarti. Perdona te stesso, non dire vorrei ammazzarlo, come sono perfido quando vedo in me questi sentimenti. Ma è normale che uno offeso, aspramente offeso, profondamente e ingiustamente umiliato, abbia una reazione forte. Non giudicarti male perché reagisci così nel tuo cuore. Abbi pazienza con te stesso. Abbi indulgenza verso te stesso. Non giudicarti cattivo perché provi in te dei sentimenti negativi nei confronti dell'altro che ti ha offeso. È importante capirsi e accettarsi, per poi capire l'altro e accettare l'altro. Perciò non sentirti, ecco, umiliato, intristito, perché in te, ecco, ci sono questi sentimenti, questa reazione. È comprensibile, è normale. E subito dal male, tendi appunto a reagire con il male. Non lo condividi, lo eviti, però non scandalizzarti se tu hai questa reazione. Sappiti accettare e guardare anche te stesso con benevolenza. Ora che hai accettato te stesso, che hai questi sentimenti, incomincia a capire chi ti ha offeso. Mettiti nei panni dell'altro che ti ha offeso. Per quale motivo mi ha offeso, mi ha fatto questo male? Che carattere ha, in che situazione si trovava? Trovi lui delle attenuanti? Oppure non mi interessa niente, hai fatto del male, paghi. Cioè, cerco di capire, mettermi nei panni dell'altro. Per poi, ecco, valutare il peso effettivo del suo male. Per capire da dove proviene il male che lui ha fatto. Se da una circostanza, se da un momento particolare, oppure da una intenzione, da un progetto di male. Ricorda che anche tu sei stato perdonato. Ripensa a quando tu hai sbagliato e in che modo Dio ti ha perdonato. Cioè ricorda, richiama alla mente la tua esperienza di peccato e di perdono. Altro passo concreto, apriti alla grazia di diventare capace di perdono. Me l'ha fatta grossa, non voglio perdonarlo. No. Chiede al Signore la grazia di essere capace un domani di compiere questo gesto che oggi non ti senti di fare, ma che sai essere un gesto importante, un gesto positivo. Perché se tu non vuoi da Dio la forza di riuscire a perdonare, è chiaro che mai riuscirai a perdonare. Invece sii disposto a ricevere la forza che poi ti consentirà di aprirti, di riaccogliere quell'altro. Decidi, se non proprio di dare fiducia all'altro, perlomeno di rinnovare con lui il tuo rapporto. L'altro per te è ancora una persona da tenere lontano, però cerca di pensare a lui, di riavvicinarlo, per poi un domani, chissà quando, riuscire ad accoglierlo. Per adesso non sai ridargli fiducia, perlomeno pone le condizioni, cioè cerca di incontrarlo, se proprio ti riesci anche di riuscire a parlargli, in modo da capire dalla sua bocca per quale motivo, con quali intenzioni, con quale volontà esplicita lui ti ha fatto quel male. E magari farti aiutare anche da lui a capire come valutare il suo sbaglio. Questo riguardo a cosa non vuol dire perdono e ai passi concreti, alle condizioni concrete da porre per poi giungere un domani al perdono. Per capire meglio cos'è il perdono, dunque dare l'ultima definizione di cos'è veramente il perdono, leggiamo un passo che appunto riguarda il tradimento, il triplice tradimento di Pietro. Dopo aver preso Gesù, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva, fissandolo, disse: «Ma anche questi era con lui!» Ma Pietro negò dicendo: «Donna, non lo conosco!» Poco dopo un altro lo vide e gli disse: «Ma anche tu sei dei loro!» Ma Pietro rispose: «No, non lo sono!» Passata circa un'ora, un altro insisteva: «Ma in verità anche questo era con lui! Infatti, si capisce, è un Galileo!» Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici!» Ecco la descrizione del rinnegamento, cioè del peccato. Il peccato è sempre un dissociarsi, un separarsi, un allontanarsi da Gesù. Anche se commetti un torto contro un fratello, questo torto contro il fratello si ripercuote nei confronti di Gesù. Non lo conosco, non so chi sia. Ti dissoci da lui. Infatti poco prima si disse che Pietro seguiva Gesù da lontano. Seguiva, era ancora discepolo. C'era ancora un qualche legame con Gesù, ma lo seguiva da lontano, senza l'attaccamento affettivo. Lo seguiva con disamore, nella freddezza, nella aridità. Lo seguiva, ma da lontano. Era un credente, ma apatico, indifferente. Questa lontananza, lo seguiva da lontano, appunto Pietro la esprime dicendo: «Non lo conosco, non so chi sia». Il peccato, qualunque sia il peccato, qualunque possa essere, è sempre comunque un allontanarsi da Dio, un dissociarsi da Dio, un essergli figlio ma da lontano, fuori casa. Il peccato è sempre un'offesa anche nei confronti del fratello. Forse anche una semplice ribellione a Dio ha comunque sempre una ripercussione sociale. Ma anche tu sei dei loro colleghi, dei loro discepoli. No, io non lo sono. Cioè Pietro rinnega anche la sua appartenenza al collegio apostolico. Non soltanto si dissocia, si allontana da Gesù, ma anche si dissocia, si allontana dai discepoli, a cui dice di non appartenere. Ma non che tu sei un suo discepolo, tu seguivi Gesù, infatti sei un Galileo, lo si capisce dall'accento, dalla parlata. No, non lo sono. Si dissocia anche da se stesso. Non conosce neanche se stesso. Beh, il peccato è questa lontananza da Dio, dalla comunità, da se stessi. Il peccato è questo non sapere, non sperimentare Dio, la comunità, se stessi. Il peccato è veramente una dispersione, un perdersi. Tuo fratello era perso ed è stato ritrovato. È veramente un far morire la relazione. Era morto ed è tornato alla vita. Ecco, noto in queste risposte di Pietro in cosa consiste il suo peccato, il suo male. Non si riconosce né in Gesù, né nella comunità, né in se stesso. È un'altra persona. Non è più se stesso. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Pietro sta parlando, rinnegando il maestro, a un certo punto si ode il canto di un gallo. In quell'istante il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. Cioè Pietro prende coscienza del suo peccato, del suo rinnegamento, e dunque si ricorda delle parole di Gesù: quando il gallo canterà una volta, tu mi avrai già rinnegato per 3 volte. Si ricorda, prende coscienza, quando, non quando ode il gallo, si aveva sentito il gallo, però senza essere consapevole. Si ricorda di questo e prende coscienza del suo peccato, del suo rinnegamento, quando il Signore si volta, lo guarda, si volta, si converte. E Gesù, che è indirizzato verso un senso, e si volta indietro, cambia orientamento, si rivolge a Pietro. Vuoi perdonarlo? Già a cercarlo, a rimetterti in contatto con Lui, convertiti a Lui, rivolgiti a Lui, poni le condizioni per un incontro, e lo fissò con lo sguardo. Questo incrocio dello sguardo fa capire a Pietro che il Signore gli vuole bene, ha fiducia in Lui, lo riconosce come suo discepolo, traditore ma discepolo. Infatti in quell'istante Pietro pianse amaramente, cioè manifesta il suo pentimento. Toccato dallo sguardo amoroso di Cristo, prende coscienza e decide in cuor suo di seguirlo da vicino. Infatti vi ricordo che quando Gesù apparirà l'ultima volta, domanderà a Pietro, e a lui soltanto: mi ami tu, Pietro? Per 3 volte. Dunque Gesù sta ripensando al triplice tradimento e, come atto di perdono, non lo rimprovera, non gli fa pagare quel triplice tradimento, non gli fa espiare quel triplice tradimento o rinnegamento, ma per 3 volte gli chiede: mi ami tu, Pietro? Cosa capisco? Capisco che il perdono, come già dice la sua parola, la sua etimologia, perdono, è un dono grande, è un dono esorbitante. E il perdono si manifesta, così l'ha vissuto Gesù con Pietro, si manifesta nel rivolgersi al peccatore. Lo fissò, si volse e lo fissò. E consiste nel dare fiducia al peccatore. Me l'hai fatta grossa, mi hai rinnegato 3 volte, non riconoscendoti né appartenente a me né ai discepoli e neanche te stesso. Non sai, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E Pietro per 3 volte dice: non conosco, non so. Vado. L'hai combinata grossa, mi hai offeso tremendamente, il male è grande, ma io so. sei mio discepolo, rimani mio figlio. Io so chi sei tu, perché sono rimasto tuo maestro, tuo signore, tuo padre. Io sono rimasto costantemente me stesso, non ho perso la mia identità. E se io sono rimasto tuo padre, tu rimani per me figlio. Io ti do fiducia. So che il tuo cuore non è malvagio, anche se ha prodotto malvagità. Tu rimani figlio, anche se hai peccato, ti sei dissociato e allontanato da me, misconoscendomi. Ti do fiducia. Ti offro un'altra, un'ulteriore opportunità. Questo è il perdono. È un atto grande di amore. Grande perché immeritato da lui e perché gratuito da parte mia. Un atto grande di amore che si manifesta nel rivolgersi all'altro, si voltò e consiste nel ridare fiducia all'altro, perché si è convinti che l'altro non è un malvagio irrecuperabile, ma nonostante la sua malvagità è ancora figlio e può ritornare a vivere da figlio. Mi ami tu, Simon Pietro? Lo sai che io ti voglio bene. Questo da parte di chi perdona, da parte di Dio o da parte tua quando perdonerai. E da parte dell'altro che riceve il perdono è richiesto che l'altro si riconosca il suo peccato. Cosa non scontata. E chini il capo, cioè si ponga nella condizione di essere ripartorito alla vita. Il bambino durante il parto appunto chini il capo per essere appunto per appunto facilitare l'aiuto che ricevi, no? Nell'uscire dal grembo materno. Ecco, nella vita noi dobbiamo in tanti casi chinare il capo per facilitare l'aiuto che l'altro mi sta dando perché possa rinascere a vita nuova. Ecco, riconoscersi peccatore vuol dire porsi nelle condizioni di consentire all'altro di aiutarmi a riprendere vita, aiutarmi a lasciarmi perdonare. Chiaro che se l'altro non si riconosce peccatore e non chiede il capo, da parte tua tu hai perdonato, l'altro non rinasce vita nuova perché non aiuta l'altro a produrre, a far giungere a lieto fine questo parto. Il perdono è una relazione di incontro, presuppone da parte dell'uno e da parte dell'altro questa capacità di incontrarsi e di aiutarsi a vicenda a giungere alla vita, a ritornare alla vita. Ecco perché è un processo molto complicato, molto complesso, che coinvolge chi perdona e chi è perdonato. D'altra parte io riesco appunto a perdonare se penso alle volte in cui io sono stato perdonato. È un dare e un ricevere, e in quanto ho ricevuto il perdono, che posso donare il perdono. Ecco, il perdono, poiché è una rigenerazione, un rinascere a vita nuova, è chiaro che coinvolge sia la madre che partorisce, sia il figlio che si lascia partorire. È comunque un dono grande, è un perdono. Se è un dono, è un atto di amore, non è insomma, beh, per questa volta chiudo un occhio, non ci penso più, facciamo come se nulla fosse successo, tutte sciocchezze, perdono, no? È un atto di amore, è un riconoscere la tua identità nonostante, non è? Fingiamo di non, di, insomma, che non sia successo, fingiamo che non mi ricordi, no. È un atto di conoscenza vera, di riconoscimento vero della tua identità, nonostante. Se atto di amore è un atto gratuito, non se l'imposto. E ha i suoi tempi, comporta una maturazione. Però una maturazione che in ogni suo istante è già atto di perdono, in fase dinamica, però è già atto di perdono. Ora capisci, no, come veramente il perdono è il frutto della fede. Perché perdonare vuol dire ti do fiducia. Ti abbiamo colto sul fatto, sei un'adultera, meriteresti la lapidazione, mi rifaccio al fatto evangelico, ma io ho fiducia in te, vai in pace e non peccare più, ti ho perdonato. Cioè, ti do fiducia, perché so che nonostante il tuo male, tu non sei malvagia. Nonostante il tuo rinnegamento, tu non mi sei nemico. Tu rimani per me sorella, fratello e madre. Ecco, il perdono è un modo diverso di considerare l'altro, anche nei casi in cui l'altro, per il male che commette, sembra cambiare natura, diventare un'altra persona. Sembra un'altra persona, perché il male stravolge, il male allontana, il male schiaccia, deforma, toglie i lineamenti della persona. Ma Dio, che ci conosce in profondità e che rimane sempre padre nei nostri confronti, ci scopre figli anche sotto il peso del peccato. Ci scopre suoi figli anche se rivestiti di cenci, di cattiverie, di degrado, e ci ridona dignità. Perdonare è un dono grande di amore, per cui è un atto gratuito che ha i suoi tempi, ha una sua gestazione, a certe condizioni, coinvolge chi perdona e chi è perdonato, e consiste essenzialmente nel riallacciare il contatto con te, convertirmi a te e ridarti fiducia. Perché io so chi sei tu, tu sei mio figlio. Pace e bene a tutti. Auguroni. Vedete qui lo schema a cui mi sono attenuto nelle cose essenziali per poi, ecco, ripensarlo e applicarlo un po' alla vostra esperienza. Ecco, ciascuno ripercorre le proprie esperienze di male commesso o di perdono accordato. Questo è l'ultimo ritiro di quest'anno 2014. Speriamo che non sia l'ultimo ritiro che io faccio a voi. Potrebbe anche essere l'ultimo, perché quest'estate, come d'uso da noi frati, ogni 3 anni, no, c'è la lista dei trasferimenti. Ogni 3 anni si cambiano i superiori e si cambiano anche, si possono anche cambiare le fraternità, come modo da rispondere meglio ai bisogni delle singole chiese locali. Per cui almeno ogni tre anni, un frate, insomma decente, buono, ha in mano la valigia pronta, cinti i fianchi, in piedi, pronti a partire se appunto Dio dice: Abram, va nel paese che io ti indicherò. Noi non sappiamo, nessuno, né io né gli altri, sappiamo che cosa avverrà. Per cui io non so se rimango o se vengo trasferito. Posso sia rimanere che essere trasferito. Poi non ho fatto nessun programma per il prossimo anno. Però a metà agosto sapremo se è sì o no. E ho tempo in settembre, ecco, di organizzare il materiale per il prossimo anno, se rimarrò qui. Comunque, diamoci un bel saluto, ringraziamoci a vicenda per l'ascolto, per la comunicazione, ecco, di cose buone, di cose evangeliche, ecco, del bene che ci siamo fatti, ecco, ascoltandoci e incontrandoci. Metteteci tutti all'ascolto della parola del Signore, e poi insomma che il Signore continui a guidarci laddove vorrà condurci. Ecco, speriamo in buona salute. Sì, comunque non preparate la cassa perché il morto non c'è ancora, aspettiamo. Ok, ciao a tutti.